Allora, fratelli, avete ascoltato questa parola? È una parola che ci chiama a conversione seria. Io, mentre veniva proclamato questo Vangelo, pensavo e dicevo: io in questo elenco non ci sono. Io non lo so se voi vi ritrovate in questo elenco. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, beati i miti, beati i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace e via dicendo. Questo è il cuore del cristianesimo. Il sermone della montagna qui non ci piove, no? Non è che Gesù quel giorno si è lasciato prendere la mano e ha voluto un po' esagerare. Questa è la Magna Carta del cristianesimo. Se vuoi entrare nel regno, devi almeno desiderare che questa parola si faccia carne in te. È stato bello il diacono che teneva questo Vangelo, questo libro, il libro della vita, ma noi sappiamo che c'è una diversità tra noi e l'Islam. Il Vangelo non è un libro come il Corano che viene dal cielo. Il Vangelo è una parola che chiede testimoni, che si vuole fare carne, che si vuole incarnare. C'è una tradizione, no? In una linea, in una catena ininterrotta, questa parola è arrivata fino a noi, perché c'è stato sempre chi ne è stato testimone. Riuscirà questa generazione in questo compito? Dice: quando il figlio dell'uomo verrà su questa terra, troverà la fede? Cosa pensi? Che questa gente, i poveri in spirito, i puri, i miti, i perseguitati, siano degli sfigati? Perché più delle volte in questa mentalità di oggi questa gente è sfigata, no? Dice: per carità, Signore, che non mi capiti sta roba qui a me. Io penso che abbiamo bisogno dei santi. Lo vedo in Africa. Io penso che l'ostacolo più grande per l'evangelizzazione dello Zambia, la terra in cui io sono chiamato a evangelizzare, sia la mancanza di santi e martiri. In Zambia non c'è un santo, diciamo, ufficiale, non c'è stato un martire, nessuno ha mai versato il sangue per Cristo. E per quello io penso che ci sia una grande difficoltà a portare Cristo in quella terra, a evangelizzare. E come superstizione, magia e tante altre cose resistono, serve un martire. Dico: io, Signore, lo sai, santo non ci diventerò mai, ma fammi martire. Lo so che è un onore troppo grande, non mi far morire nel letto. Io non ho fede per morire di un'influenza, ci vuole molta fede, no? Per morire di una polmonite, di un'influenza, no? Dico: non voglio morire come un cane, no, nel letto, fammi morire, fammi versare sangue per te, no? Che almeno io evangelizzi un pochino, visto che sono qui solo alle volte a dare scandalo e sono un ostacolo per il Vangelo di Cristo in questa terra. I santi sono importanti perché ci indicano una strada, Da dove vieni e dove vai. Tu immagina se prendi l'autobus qui cittadino il treno e uno ti chiede: dove stai andando? Se dici: ma non lo so, non ho un'idea, mi sa che non fai una gran bella figura. Dici: ma da dove vieni? Non lo so. E noi facciamo così nella vita: non sai da dove vieni e non sai dove vai. E questa cultura tremenda che è arrivata all'osso proprio dell'essere umano, è come il tumore quando intacca l'osso, proprio dà una sofferenza immensa, no? Questa cultura non ci dice, non ci ricorda chi sei e da dove vieni e dove vai. Anche la scienza, guardate quanto sforzo per negare Dio, no? C'è un ateismo tremendo, un agnosticismo, per negare Dio, per non dire che Dio ci ha creati e che Dio ci è padre. Per cui siamo così, tra coloro che sono sospesi, perché se non vieni da Dio, e da dove vieni? Se Dio non è tuo padre, e che ti ha fatto? Tu sai come vive, no, un bambino che non ha i genitori. Vedi, in Zambia è pieno di orfani, è una tragedia. E lì quella domanda non si elude. Lui tutta la vita sarà un povero disgraziato, la metterà a tacere, si farà grande, forte, ma magari avrà 40 anni e ancora sarà alla ricerca di suo padre, come tante cose che alle volte leggiamo nei giornali, chi cerca suo padre. Ah, se non sai da dove vieni, no, se non credi che Dio è tuo padre, che ti ama, mastichi amaro. E alla fine della vita dirai, come tutti gli anziani, che è bella fregatura la vita, è una fregatura, è vero. Se non c'è una meta finale, se non c'è quello che dice San Paolo con quelle parole stupende, no? Quando dice, carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio? Ma ci credi veramente che Dio è tuo padre, che ti ama? E certo, tocca mettere gli occhiali della fede, se no ti pare che la vita tua, la tua storia, non sia una storia d'amore, che Dio poteva far meglio le cose con te. Ah, tante volte lo vedo anch'io in Zambia, c'è una grande battaglia per la fede, per me, quando vedo quei poveracci, no? Soffrire tantissimo di tutto, e c'ho tante domande da fare a Dio, ma perché questi così? E io mi accorgo che senza gli occhiali della fede non c'è risposta. Guarda che veramente l'unica chiave per aprire il mistero profondo dell'esistenza e della storia è Cristo, la sofferenza dell'innocente, no? Il mistero della croce, questo dà un senso profondo alla storia e immediatamente dà una direzione, ci dice veramente da dove veniamo e dove andiamo. Dice, fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. È per questo che siamo come poveri mendicanti agli angoli delle strade a chiedere sempre amore. Eppure ne abbiamo ricevuto tanto dalle persone che ci stanno vicine, dagli amici, dai genitori, dai fratelli, dai parenti, però c'è questo buco nel tuo cuore, nel mio cuore, che mai ci sentiamo saziati, amati come il nostro cuore vorrebbe. È per questo che, pur avendo questa grande eredità, siamo delle persone a cui manca sempre tutto. L'eredità l'abbiamo avuta quando si è eredi, quando muore uno, finché non muore questo, dice, io ho la speranza di avere tanti soldi, però ancora questo è vivo, quando morirà, ecco, Cristo è morto, e tu questa eredità, la vita eterna, la possiedi fin da adesso. Allora perché continuiamo a fare la vita dei poveracci? Ti immagini che tragedia la nostra vita? È come avere una barca di soldi in banca e ti sei scordato il PIN, ti manca qualche cosa per poter attingere, oppure non lo sai proprio, oppure non ci pensi più, l'hai dimenticato, per cui continui a fare il mendicante pur avendo una fortuna sfacciata. Ecco, i santi ci dicono quale sarà la nostra sorte. Tutta la storia della salvezza, che è la storia che conta, l'altra è poca cosa, tutta la storia della salvezza si dipana in questo grande cerchio. No, dalla Trinità tutto è venuto, la vita dell'universo, Cristo che riassume tutto, e ritorniamo là, dov'è, da dove siamo venuti. Io penso che con quest'idea sia più facile vivere e morire. Guardate che, e termino perché sennò sono sempre lungo, guardate che non c'è solo, come si diceva una volta, i novissimi, morte, giudizio, inferno e paradiso, un tempo dopo, nell'eternità, no. Il paradiso e l'inferno cominciano qui, ce lo stiamo preparando qui e lo stiamo vivendo un po' qui. Come veramente la vita sarebbe beata, felice, come dice il Vangelo, no? Se fosse ispirata a questa verità. E invece come alle volte diventa un inferno perché ci hanno chiuso il cielo. E qui è vero, fratelli, ci hanno chiuso il cielo. Qui c'è una cultura che ci ha chiuso il cielo. Io e te ci abbiamo questo grande macigno sulle spalle che ci fa guardare i piedi, l'ombelico, e non ce la facciamo più a guardare in alto. È per questo che in Zambia, nonostante le tragedie, cantano sempre, ma mica solo in chiesa, sempre, io non so come fanno. Ed è per questo che in Italia non canta più nessuno. Ecco, allora fratelli, io penso che oggi possiamo uscire. Se in noi c'è questo desiderio di cambiare vita, possiamo uscire da qui diversi da come siamo entrati, con una consolazione. Questa parola guarda qui tra noi per farsi carne, no? Questa parola è come nel libro della Genesi, quando dice Dio, dopo il peccato, cerca Adamo. E Adamo sei tu. E Dio ti dice oggi, in questa celebrazione, Adamo, perché ti nascondi? Adamo risponde, perché ho paura di te. Ecco, questa Eucaristia ci faccia passare dal timore, dalla paura, che non basta convertirci, no? Non siamo schiavi, non siamo servi, siamo nel Nuovo Testamento. Che questa parola, no, ci faccia passare dalla paura all'amore. C'è solo un problema, c'è solo una cosa, dice San Paolo, che illumina tutta la nostra religione, che mica è una religione difficile, mica è fatta di precetti, assolutamente. L'amore a Cristo. Se ti viene un po' d'amore a Cristo, cambia tutto, non c'è bisogno più, no, di far tanti discorsi. Che oggi ti venga anche dalla vita, dall'esempio di questi santi, un po' d'amore a Cristo. Io l'altra sera mi sono addormentato finendo la vita del santo curato d'Ars. A me mi fa bene quando leggo la vita dei santi, alle volte sarò blasfemo, ma più della stessa Bibbia, mi fa bene, no? Perché ricapisco il senso della vita, la direzione, il senso delle cose, ecco, che ti venga un pochino d'amore a Cristo. E questa Eucaristia te lo ricordi, perché tu possa dire nel momento in cui darò la formula: pregate, fratelli, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Qual è il sacrificio? Ecco, sei pronto tu a mettere la vita oggi su quest'altare? Perché fino adesso sei magari profondamente deluso. E dici, Signore, questo sacrificio della vita che si sta facendo comunque, perché comunque, non solo il cristiano, no? Vive questo sacrificio. Che almeno, Signore, sia per il bene mio e per il bene dell'umanità. Se no, sapete, è come il sacrificio sul monte Moira di Isacco. Allora, sono due ladri vicino a Cristo e uno nel momento della morte lo bestemmia e l'altro gli chiede, Signore, portami nel tuo regno. Ecco. La sofferenza della croce ti può far bestemmiare Dio, la sofferenza è tremenda. Che il Signore ci ispiri le parole del ladrone, quello della destra e ci faccia credere a quella risposta di Gesù: oggi sarai con me in paradiso. Mi pare, poi mi correggerà il vostro parroco, mi pare che Lutero dice: perché vi vergognate di quel santo? Quello l'ha fatto il capo, quello l'ha fatto Dio, quello l'ha fatto Cristo, quello esiste, quello è entrato nel regno. Perché ci vergogniamo del santo ladrone? Ci ha lodato Gesù Cristo.